dicevano che Gesù non veniva da Dio, altri lo vedevano come fuori, un peccatore, come si vede queste cose. Quindi mentre per i farisei c'è stata una condivisione sull'azione di Gesù, il gruppo combatto dei giudei, cioè delle autorità religiose, si presenta unito, si presenta concorde. Loro sanno esattamente, perché nell'insegnamento delle autorità non esiste alcun dubbio, alcuna perplessità. Allora, versetto 24. Allora chiamarono una seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dare gloria a Dio. Dare gloria a Dio è una formula usata dall'Antico Testamento che ha il significato riconoscere, confessare, ed è invita una persona ad essere profondamente sincera, anche se quello che dirà possa andare a suo scapito. Quindi di dare gloria a Dio, confessa anche se quello che dici ti va a tuo scapito. Ebbene, ancora una volta l'uomo che era stato cieco viene convocato e interrogato dalle autorità, che con questo dà gloria a Dio tentano di fargli ammettere che è stato un male per lui aver recuperato la vista per opera di un peccatore. Noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. L'evangelista qui sta sottolineando la gravità delle autorità religiose, che non solo non vogliono vedere, ma impediscono che la gente veda, per non perdere il proprio prestigio, per non perdere il proprio dominio, incorrendo in quella che già abbiamo visto, che è quella che gli altri evangelisti chiamano la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ecco cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Che un uomo cieco recuperi la vista è una cosa buona. Che un uomo recuperi la vista, quando prima era cieco, questa azione non può non venire, non ci vogliono grandi intelligenze, grandi studi teologici, ma siccome ammettere, inclino la dottrina sulla quale si fonda il mio potere, io non la metto. Allora, come accusava già il profeta Isaia, questi chiamano bene il male e male il bene. Ecco il peccato contro lo Spirito Santo, che dicevo è il peccato dei campi religiosi e non il nostro. Quindi le autorità impongono il loro punto di vista all'uomo, che non ha diritto ad avere un'opinione propria. Lui aveva tardato a dire è un profeta, no, diciamo che è un peccatore. Quindi il giudizio che questi formulano deve essere più valido dell'esperienza dell'uomo. Il sapere, notate l'espressione arrogante, noi sappiamo, l'autorità parla sempre con grande certezza, rivela in realtà una profonda ignoranza. Non conoscono Dio, per questo non capiscono Gesù e la sua relazione. E adesso quello che era stato cieco non ha alcuna alternativa. La fedeltà a Dio e alla sua legge esige che rimedi la sua salute. Deve ammettere che per lui sarebbe stato meglio restare cieco piuttosto che essere guarito per mano di un peccatore. Quindi lo mettono con le spalle. Le autorità decidono: noi sappiamo che questo uomo è un peccatore, quindi per te era meglio se fossi rimasto cieco. E qui c'è tutta l'ironia di Giovanni, il brano presenta anche degli aspetti umoristici. Beh, gli rispose: se sia un peccatore non lo so, cioè io di questioni teologiche non c'entro, non è il campo mio. Ma guardate che adesso questo versetto 25 è una bomba, un terremoto deflagrante, perché l'evangelista sta annunciando qualcosa che terremota qualunque dottrina, qualunque verità, qualunque dogma. Una cosa so, ero cieco e adesso vedo, e questo è quello che conta. Ma sapete che questa espressione è un terremoto. Ai capi che sanno che Gesù è un peccatore, l'ex cieco risponde che lui non lo sa, la dottrina, la teologia non è il suo settore, ma fra la sentenza dei capi religiosi, la dottrina e la propria esperienza, è questa la più importante. sarà pure peccatore, io so che adesso ce l'ho. E questo per me è un bene. Quindi di fronte ai cani che li invitano ad aderire alla loro dottrina, alla loro teologia, l'uomo risponde con la propria esperienza. Qui c'è un conflitto tra la dottrina religiosa e l'esperienza dell'uomo. L'uomo deve soffocare la propria esperienza perché la dottrina religiosa gli dice: quello che tu stai vivendo è male, è un peccato. Quindi l'uomo deve soffocare la propria vita, la propria esperienza di libertà, perché la dottrina gli dice che è male. O se la sua esperienza gli dice che è un bene, può ignorare e trasgredire la dottrina, ma questo è un terremoto, perché se quello che determina la verità è l'esperienza dell'uomo, ti sono tutto costruito. Quindi, comprendete, già dal primo giorno dicevo, non meraviglia che Gesù sia stato ammazzato, ma come ha fatto a campare così tanto un uomo del genere. Ebbene, la grandezza di Gesù, della buona notizia e del messaggio evangelico, è stato aver messo al centro l'uomo, e non solo l'uomo, e la propria coscienza. È la coscienza dell'individuo che ha il primato nelle scelte, nelle decisioni, anche quando va a scapito della dottrina ufficialmente rivelata, delle verità religiose e di qualunque dogma. La Chiesa non ha digerito questo. Sapete quanti secoli ci sono voluti per ammettere la libertà di coscienza? Adesso il 15 agosto sono 181 anni da un documento che mise Gregorio XVI sulla libertà di coscienza, e ve lo leggo, del 1832. Si cominciava a parlare di libertà di coscienza e lui scrive in una lettera enciclica, la Vita Rossa, quell'assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza. Errore pelosissimo. Dopo ci sarà il Concilio Vaticano II, che nel decreto sulla dignità umana stabilirà il primato della libertà di coscienza dell'individuo. Ma vedete, fino all'Ottocento i papi erano contro la libertà di coscienza. Permettete che lo rileggo, perché forse l'avete pensato nel capito male. Assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza. Errore pelosissimo. Allora, non ridiamo di questi capi ebrei che cercano di far ammettere a poco che per lui sarebbe stato meglio essere cieco piuttosto che aver recuperato la vista da parte di Gesù, che considerano un peccatore. Di queste cose le hanno fatte moltiplicandolo fino a 200 anni fa. Quindi, perché questo? Perché abbiamo parlato di religione del libro e di fede dell'uomo. I capi religiosi, abituati a trovare in un testo che è considerato sacro e pertanto immutabile, c'è una legge scritta secoli fa, migliaia di anni fa, che però proveniente da Dio è immutabile, valida per sempre. Cambia la società, cambia il concetto della vita, non importa, questa parola, questo insegnamento è sempre valido, è immutabile. E qui si trova una risposta per ogni situazione. Quindi i capi religiosi non pensano di dover imparare qualcosa di nuovo, di modificare, e vedono ogni novità come un attentato alla propria dottrina, alla propria sicurezza. I dirigenti, quindi a costo di negare l'evidenza, non possono ammettere la guarigione dell'uomo perché scalfirebbe l'autorità del loro insegnamento. Se poi qualcuno a causa di questo dovrà soffrire, pazienza, Dio provvederà. Quindi il giudizio teologico delle autorità religiose è più valido dell'esperienza dell'uomo, ed essendo il loro giudizio, per la sua stessa natura, infallibile e quindi immutabile sono gli uomini che si devono sottomettere a loro. L'ex cieco, con una sola parola, manda tutta l'altra. Io, la teologia, non capisco, peccatore, non so. Io so che prima non ci vedevo, adesso ci vedo e io non ricordo di essere cieco per farmi contento. Allora gli disse, che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Notate l'inquietudine. Ripeto, non è l'episodio di un non vedente che gli ha visto la vista, che quello non si sistema. L'episodio della rane, che hanno l'autorità religiosa, che qualcuno apre gli occhi alla gente. Se qualcuno apre gli occhi alla gente, per cuore finito, la prima cosa che la gente fa aprendo gli occhi, dice, voi? E chi vi ci ha messo a dirigere le nostre vite? A dirci cos'è peccato, cosa non è peccato, a comandarci. Quindi è questo che tema. Come ti ha aperto gli occhi? Quindi l'ostinazione dell'uomo che si piega alla loro autorità e non vuole ammettere che per lui sarebbe stato meglio rimanere cieco, non fa che aumentare l'ira dei capi che tornano ancora una volta a interrogare, glielo avevano già chiesto, ritorno, come ti ha aperto gli occhi? E questo è quello che temo. Le autorità religiose possono spadroneggiare e imporre la loro dottrina fin tanto che il popolo non vede. Ma se qualcuno comincia ad aprire gli occhi alla gente, per loro è finita. Quando si vede il vero volto del Padre, del Dio amante della vita, del Dio a servizio degli uomini, tutti quelli che vogliono spadroneggiare il nome suo vengono immediatamente eliminati. Rispose loro, e qui ripeto l'evangelista è di una grande comicità. Immaginate questo ragazzetto all'età di poco superiore ai 13 anni, di fronte a questi capi religiosi. Sentitelo, rispose loro, ve l'ho detto e non mi avete ascoltato, è interessante. Perché le autorità parlano così? Perché loro non ascoltano. Una gerarchia che non ascolta non può pretendere poi di essere ascoltata. Per ascoltare bisogna scendere, per insegnare bisogna prima imparare. Quindi dice, non mi avete ascoltato, perché volete dirlo di nuovo? E poi si illumina. Dice, volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Dice, non lo si è detto, lo volete sentire? Volete diventare anche voi i suoi discepoli? È tremendo l'evangelista. Quindi la denuncia di Giovanni è molto chiara. Le autorità religiose sono sorde perché non ascoltano la gente. Quando si vive separati dalle persone, quando si vive a un altro livello, che ne possono sapere dei loro problemi, della loro esistenza? E quindi se non ascoltano non hanno più nulla da dire. Qui l'evangelista con ironia sta mettendo lo scontro tra il sapere dell'autorità che si è basato sui libri e il sapere dell'uomo che è basato sulla propria esperienza. Quindi lui con un pizzo dice, volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Non l'avesse mai detto. Allora lui insultato, quando le autorità non hanno più argomenti da contrapporre, passano subito alla violenza fisica quando gli è consentito oppure verbale. Lo insultarono e gli dissero, tu sei discepolo di quello. Notate che Gesù non lo nominò mai, guardate con che disprezzo, tu sei discepolo di quello. E sentite adesso, sembra proprio che si riempiono la bocca. Noi di Mosè siamo i discepoli del conflitto tra Gesù e l'uomo. Discepoli di Gesù, giammai, per carità, loro sono i discepoli di Mosè. I capi non intendono seguire Gesù, un vivente, ma venerare Mosè, cioè un morto. Del morto citano il nome di Mosè, del vivente evitano persino di pronunciarlo e si riferiscono a lui con profondo disprezzo. Quello, essere suoi discepoli per loro è un insulto. Difensori del Dio legislatore non possono comprendere le azioni del Dio creatore, un Dio che non si manifesta nella legge, nella dottrina, ma attraverso attraverso opere che comunicano vita. Qui c'è il conflitto tra il Dio legislatore che esprime la sua volontà, la sua azione, delle leggi, e il Dio creatore che si manifesta nella creazione, cioè opere che comunicano vita al mondo. Dio chiede adesione alla vita che suscita attraverso l'azione di Gesù, ma l'autorità è posta di fronte a una scelta: o legge direttamente nella vita, e la vita è chiara, non ci vedeva, adesso ci vede, o continuare a leggere i testi sacri. Ed ecco il risultato, perché l'azione di Dio, essendo l'azione della creazione, si manifesta nella vita e quindi sempre nel nuovo, nell'imprevedibile. L'azione di Dio non ripete le cose del passato, ma ne fa fiorire del nuovo. Diceva già il profeta Isaia: non pensate più alle cose del passato, io ne sto suscitando delle nuove. Quindi le autorità sono poste di fronte a una scelta: o leggere direttamente Dio nella vita, che l'avevano capito, o, e quindi accettare il nuovo, l'imprevedibile, o impegnarsi a leggere la vita attraverso la legge e la dottrina. Ed ecco di nuovo la sentenza: noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma, e di nuovo non lo nominano, si riferiscono al libro di Spezia, questo qua non sappiamo di dove sia. Giovanni, all'inizio del suo Vangelo, nel prologo, aveva contrapposto le figure di Gesù e di Mosè. Aveva scritto: la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità, espressione ebraica che indica l'amore fedele, vennero per mezzo di Gesù Cristo. Con Gesù è iniziata una nuova relazione con Dio, che abbiamo già visto nei giorni precedenti. Il credente non è più colui che obbedisce a Dio osservando la legge, ma colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Ebbene, le autorità si rifugiano nella loro tradizione pur di non accettare la novità. Notate il dispetto: questo qua non sappiamo di dove sia. Non conoscono Gesù perché in realtà non conoscono Dio. Gesù già te l'aveva detto nel capitolo precedente: voi non conoscete né me né il Padre. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre. Come mai non conoscono Gesù e non conoscono Dio? Chi non sa chi è Gesù, che agisce a favore degli uomini, non sa chi è il Padre, il Dio che è a favore degli uomini. Quindi chi non ha il atteggiamento breve di benevolenza nei confronti degli uomini non può capire Dio. Attenzione, perché la non conoscenza di Dio porterà poi a conseguenze tragiche. Più avanti Gesù nel capitolo 16 dirà: vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi ve ne darò in cui chiunque vi ucciderà e crederà di rendere culto a Dio farà ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Vi ammazzeranno credendo di rendere culto a Dio. Ma non è il Dio di Gesù, è un Dio assassino, e purtroppo la storia della Chiesa è stata piena di questi crimini. Quindi l'Evangelista sta denunciando che quanti si vantano della loro ortodossia, della loro fedeltà a Dio per l'osservanza della legge, in realtà non lo conoscono. Dio non si manifesta nella legge, Dio si manifesta nella vita, e la vita è sempre a favore del bene degli uomini. Quindi per gli uomini della legge Dio non è riconoscibile come padre. E anche, perché Giovanni poi non è meglio, anche per quello che riguarda la legge, attenzione, serve soltanto per coprire i loro interessi, perché fa loro conto. Le autorità religiose sono le prime a trasgredire la legge divina, quando questa va contro i loro interessi. È la denuncia di Gesù. Gesù, nel capitolo precedente, nel settimo, aveva detto: questi che si fanno Mosè, Mosè la legge. E Gesù dice: non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Quindi osservano la legge, ma non gli fa comodo. Quando non gli fa comodo, sono i primi a non osservarla. Rispose l'uomo e disse loro: notate come questo ragazzo tiene in testa l'autorità religiosa. Cioè, proprio questo mi fa meraviglia, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. È tremendo questa ragazzetta, dice, voi non sapete dove, eppure mi ha aperto gli occhi. Quindi il ritratto che l'evangelista fa delle autorità, dei capi religiosi, è impietoso. Per bocca dell'uomo che era stato cieco, denuncia la loro ignoranza e soprattutto il popolo ha potuto riconoscere Gesù, il Salvatore. Le autorità religiose lo ignorano. C'è un conflitto tra la dottrina dell'autorità e l'esperienza del popolo. Il popolo capisce quello che le autorità non capiranno mai. Il buon senso del popolo è più valido della dottrina dei capi. Allora quello che deve guidare le nostre scelte è il buon senso. Ci sono ancora oggi delle presentate verità teologiche che non stanno né in cielo né in terra. Sono talmente illogiche, sono talmente irrazionali, vengono imposte. Ma il buon senso della gente capisce che sono travaganti, ma il sapere delle autorità religiose invece non lo riconosce. Quindi il popolo arriva sempre prima delle autorità. Ora il ragazzo, l'ex cieco, parla al plurale, quindi rappresenta il popolo. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno vede da Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Parlando al plurale, l'uomo che adesso vede si fa portavoce del buon senso, del senso comune del popolo, partendo dalle nozioni più elementari di catechismo. Allora qui c'eravamo le autorità, i capi religiosi, che impongono il loro sapere. Lui, quest'uomo, che loro hanno detto che è un peccatore, gli c'è il coraggio di rinfrescargli il catechismo con qualcosa di logico, normale. Lo ripeto, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno viene da Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Quindi l'evangelista sta denunciando che quanti pretendono insegnare al popolo e imporre la loro dottrina non conoscono neanche gli elementi basilari della religione. E continua: non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Non si era mai sentito dire che un cieco nato avesse recuperato la vista. Questa esperienza comune è la riprova che nel cieco c'è stato un intervento divino. Tutti se ne rendono conto, le autorità no. E continua. Notate come il ragazzo fa una lezione di catechismo ai capi religiosi. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. È un ragionamento talmente chiaro, talmente lineare, che è quello del buon senso. Il buon senso del popolo mette a capo la dottrina delle autorità religiose, e il buon senso del popolo ridicolizza le acrobazie teologiche delle autorità. Quindi quello che era stato cieco lo rilegge e dice: no, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno vede da Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato, uno più uno fa due. Se costui non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. È talmente logico, talmente elementare, talmente comprensibile tutto questo. No, non è comprensibile. Non è comprensibile, le autorità non sanno più cos'è il padre e passano all'insulto, alla violenza. Replicarono e dissero: sei nato tutto intero nei peccati e vuoi insegnare a noi il crimine del popolo, insegnare l'autorità. Ricordate all'inizio che i discepoli hanno il dubbio: ma ha peccato lui o ha peccato i suoi genitori? Le autorità non hanno nessun dubbio. Sei nato tutto intero nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Le autorità religiose non desiderano apprendere nulla. Loro sono quelli che insegnano e il popolo quello che deve ascoltare e obbedire. No, viceversa. E quando l'autorità non è capace di proporre ragionamenti e argomenti del popolo, passa alla violenza. Prima verbale, si è nato tutto intero nei peccati, e poi istituzionale, lo cacciano fuori. Ricordo, cacciare fuori dalla sinagoga era la morte civile, era l'isolamento totale. Quindi, non sapendo più quale argomentazione teologica opporre all'evidenza del fatto, le autorità prendono la scorciatoia degli insulti, ricordando all'uomo colpevole di vedere di essere un maledetto da Dio, la cecità era una maledizione, lo cacciano fuori. Quindi dietro questa loro violenza si nasconde la paura di perdere il loro prestigio, il loro dominio. L'uomo dovrebbe tornare ad essere cieco per dare loro ragione ed essere a posto per Dio. È tremendo quello che l'evangelista sta dicendo, eh? Abbiamo visto che quello che conta è l'esperienza dell'uomo, l'autorità non conta la sua esperienza, conta la nostra e dottrina. È come oggi, quando certe persone si dicono che per non vivere in peccato devo rinunciare a vivere. È tremendo ed è attuale. Beh, non è stato un danno essere cacciati fuori dalle istituzioni religiose. Gesù, udendo che l'avevano cacciato fuori, fu a cercarlo e gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: chi è Signore? Perché io credo in lui. Gli disse Gesù: tu l'hai visto, colui che ti parla con te e proprio lui. Ed egli disse: credo Signore, e l'adorò. È stato cacciato fuori dall'istituzione religiosa, ma non è stato un danno, perché espulso dalla religione ha incontrato la fede. Cacciato dal Dio del Tempio, manipolato dall'autorità religiosa per i loro interessi, ha incontrato il Dio vero che si manifesta in Gesù. E quindi lui dà adesione a Gesù. Non scopre qualcosa di nuovo, ma adesso è capace di dare un nome a quello che ha sperimentato. Quindi l'espulsione dall'istituzione religiosa non causa nell'uomo la rovina temuta, ma è la provvidenziale occasione per l'incontro con il Signore. Ma non è finita qui. Adesso Gesù processa gli autori di questa espulsione. Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per aprire un processo non nei confronti dei peccatori, ma un processo nei confronti delle autorità religiose che in nome del loro potere hanno deturpato il volto di Dio. E qual è il suo processo? Perché coloro che non vedono, vedono, e quelli che vedono diventano ciechi. Il processo istituito da Gesù farà traballare le istituzioni religiose, le situazioni, quelli che, come il cieco dalla nascita, non hanno mai potuto conoscere la luce, la conosceranno grazie alla luce di Dio. Quelli che potevano conoscere, ma ingannavano e sfruttavano il popolo con una falsa dottrina, rimangono ciechi. Per comprendere quello che Gesù sta dicendo, un ambito titolo dei farisei era essere guide dei ciechi. In realtà la denuncia, come adesso vedremo, di essere ciechi. Udirono alcuni dei farisei che erano stati con lui, gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Quindi Gesù demolisce l'aspettativa di questi farisei e li stronca. L'indifferenza dei farisei, tutti protesi alla salvaguardia della dottrina di Dio, della legge di Dio, l'indifferenza per il bene degli uomini, unita alla pretesa di essere quelli che indicano loro la strada, li rende colpevoli della loro cecità. Per vedere bisogna mettere il bene dell'uomo come valore della propria esistenza, per cui non sono guide dei ciechi, ma sono guide cieche. E se uno segue una guida cieca, il risultato, sappiamo, è la rovina. Ma questi sono ciechi perché non solo non vogliono vedere, ma impongono la menzogna come verità, un Dio nemico della felicità dell'uomo. Quindi per Gesù i capi non solo non sono guide, ma sono dei ciechi. Sono ciechi volontari pericolosi perché cercano altre persone da accecare, vanno evitati. In altri Vangeli Gesù ne parlerà come di sepolcri impiancati, cioè attenzione, dietro l'apparenza di santità sono pieni di impurità e non solo non bisogna avvicinarsi, ma bisogna fuggire. Quindi queste persone che sembrano difensori della dottrina, della legge, con tutta la loro spiritualità, con la loro fama di santoni, attenti, sono ciechi pericolosi, perché non solo sono ciechi, ma cercano altre persone da rendere cieche come loro. Quindi state alla larga. Quindi sono ciechi perché rifiutano la vita, rimangono sotto la spesse coltre delle tenebre, che è l'immagine del peccato. E il risultato finale l'abbiamo visto: quelli che in nome di Dio scomunicano, perché di questo si tratta, le persone sono in realtà scomunicati da Dio. Ecco l'episodio, questo capitolo 9, di una bellezza oltre che letteraria, di una bellezza teologica e soprattutto esclusiva. Con questo episodio nel Vangelo di Giovanni si mette il primato della propria coscienza al di sopra di qualunque dottrina o verità rivelata. Quando c'è un conflitto tra la dottrina, la verità, il dogma che ti viene imposto e la tua esperienza di vita, di bene, è questa che prevale. Allora ritorniamo di nuovo a quello che diciamo all'inizio. Abbiamo capito che Gesù l'ha ammazzato, c'è da meravigliarsi come abbia campato, sia riuscito a campare così tanto. Semplice, si dava la latitanza. Gesù è riuscito a campare perché quando vedeva un veleno dalla parte semplicemente andava via, non per pirateria. Quando sarà un mezzo sarà lui a andare a Gerusalemme ad affrontare, ma fino a che non avrà dato una formazione a un gruppo che potesse continuare la sua dottrina, Gesù si è sempre dato alla latitanza. Allora, a voi. Adesso con un quarto d'ora, 20 minuti per le domande, poi facciamo il break in vista il nostro amaro domani se ne va, torna in Portogallo per il matrimonio di una sorella, lo ringraziamo per questo servizio.
Rispetto a questa guarigione qui del cieco nato, l'episodio del paralitico al capitolo 5, quando Gesù gli dice che lo ritrova nel tempio dopo essere stato guarito, gli dice non peccare più. Cioè possiamo mettere in relazione Gesù che il peccato è quello di ritornare alla condizione precedente? Cioè, peccare per Gesù è come ritornare alla condizione precedente.
Allora, grazie per questa domanda, perché questi due episodi, il cieco nato e il divario del tempio, sono strettamente legati. Ambe due avvengono di sabato e ambe due si avvengono la persecuzione contro Gesù. È importante questo episodio del capitolo 5. Gesù va nel tempio e trova un invalido. Scrive l'Evangelista che da 38 anni, quando ci sono numeri, indicazioni, cifre, non sono solo da noi per l'episodio che questa persona fosse invalida da 38, 35, 45 anni, poco cambia, è stato guarito da Gesù, ma 38 anni sono gli anni che il popolo ha trascorso nel deserto. Quindi, come sempre, come ha fatto per il cieco, l'Evangelista attraverso un personaggio rappresenta il popolo. Quindi c'è questa persona che è in banda e è Gesù che se ne prende cura e gli chiede se vuole guarire e gli dà questo comando che è importante. Gesù in banda dice alzati, cammina, ma qui in mezzo c'è qualcosa di più importante. Perché Gesù non si limita a dire alzati e cammina. È ovvio, no? Vuoi guarire una persona che è malata? Dì, alzati e cammina. Gesù no. Gesù dice, alzati, ma qui in mezzo mette la condizione. Allora, cosa vuol dire l'evangelista? L'incontro con Gesù consente alla persona di alzarsi, stare in piedi. Ma camminare, camminare non dipende da Gesù. Camminare dipende dall'individuo, una volta in piedi, se, e qui Gesù dice, prendi il tuo lettuccio. Perché? Non c'è una logica. È da 38 anni che sta su questa lettiga. Perché deve prendere? Prendere per farci cosa? Non serve più. Io avrei detto, alza, ti dà un calcio al lettino e poi cammina. Invece Gesù è preciso, alzati, non dice e cammina, alzati, prendi il tuo lettuccio. Perché? L'incontro con Gesù rende l'uomo in piedi. Camminare non dipende da Gesù. Camminare dipende dall'uomo se prende il lettuccio. Perché? È la santa. Proibito portare pesi. Allora, l'uomo fa un po' un calcolo, perché che faccio? Perché se prendo il lettuccio, cari miei, già ne abbiamo parlato altre volte, quando avete tempo, andate a leggere il capitolo 28 del libro del Deuteronomio, ci sono 52 maledizioni che si scaricano su chi trasgredisce la legge. È un testo, quando si legge quel testo io non so se ridere o piangere, perché è un testo, dopo lo chiamo parola di Dio, ma di una cattiveria, di una perfidia, che probabilmente è una persona malata, oppure una persona religiosa che lo stesso deve averlo scritto. Perché sapete, elenca tutte le disgrazie, la cecità, la paralisi, tutte. A un certo momento dice che forse è sfuggito qualcosa, dice, e anche tutte le disgrazie che non sono elencate qui, anche queste ti capiteranno addosso. Poi il finale si garante, dice, e poi colpito da tutte queste disgrazie cosa farai? Sapete, il popolo ebraico era stato in Egitto schiavo, era stato liberato da Mosè. Colpito da tutte queste disgrazie cosa farai? Tornerai in Egitto e ti venderai come schiavo, ma non troverai nessuno che ti comprerà, è il massimo della vita. Sei il massimo. Allora qui Gesù a questo uomo gli dice, alzati, prendi il tuo lettuccio. Che faccio? Che faccio? Perché se trasgredisco la legge ne capitano tutti, va bene, tanto per disgraziato sei così 38 anni che stanno così. E l'uomo si fida, prende lettuccio e non un diluvio di maledizioni su di lui, ma di benedizioni. Alzati e cammina. Come ha fatto Gesù a liberarlo? L'incontro con Gesù l'ha messo in piedi, ma è l'uomo che è stato capace di camminare una volta che ha trasgredito la legge, perché era la legge quello che impediva di camminare. Questo è l'episodio. E da qui decidono le autorità di ammazzare Gesù. Poi Gesù lo cerca e lo trova nel tempio. Perché nel tempio? Perché è stato insegnato così, deve ringraziare il Signore. Allora Gesù gli dà queste parole, non stare qui, perché non ti capiti qualcosa di peggio. Questo qual è il significato? Nel tempio è dove viene insegnata la legge. Se l'incontro con me ti ha aiutato a non osservare più la legge, ma tu ritorni di nuovo nel tempio dove la legge ti viene imposta, allora per te non c'è più nessuna salvezza. Quindi per Gesù il peccato è di nuovo sottomettersi a un ordinamento che veniva contravvantato come volontà di Dio, quando in realtà era contrario. Era soltanto il desiderio di onnipotenza, di prepotenza, da parte delle autorità religiose. Altre domande?
Volevo ritornare un attimo sull'idea, sul concetto del segno o del miracolo. Cioè, quanto c'è mitologico, generalmente, ma se c'è anche qualcosa di reale, cioè un sottofondo di realtà, qui mi pare che sia implicito, cioè un passo importante di tutto il messaggio, il fatto che Gesù fa faccia questo miracolo che nessuno si è mai visto, che nessuno ha mai fatto, per cui è lo sfondo all'attenzione che richiama e che serve per fare la presa allo suo corpo. Quindi
lo so,
ma non ci può essere di vero, cioè di riferimento all'atto vero, in quanto se è solo teologico. Cosa ci dici?
Niente, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Non ci sono dubbi che Gesù, talmente carico di vita, l'abbiamo potuta trasmettere alle persone e guarirli. Questo non lo escludo e neanche lo metto in dubbio e lo credo possibile. Ma non è quello che l'evangelista ci vuole dire. Allora, siccome noi abbiamo soltanto l'evangelista che ci narra queste cose e lui non ci racconta assolutamente un fatto, ma una verità, se io voglio andare a ricostruire il fatto storico, rimaniamo al fatto dei ciechi. Allora, Vangelo Matteo, l'abbiamo già accennato. Matteo. Vabbè. Avete capito che è Matteo, vero? Vangelo di Matteo. Ricordate? Giacomo e Giovanni, nonostante che Gesù abbia annunciato loro che Giuseppe va a essere ammazzato, chiedono i posti di onore. Quindi ci sono due discepoli che sono animati dalla loro convinzione, dalla loro vanità, e non capiscono quello che Gesù ha detto. Vado a essere ammazzato, come mi fate a chiedere i posti più importanti? Quindi la teologia religiosa, nazionalista, rende ciechi e rende sordi. Allora Matteo presenta questi due discepoli e subito dopo a Gerico, ed è l'unica volta nella salita di Gesù a Gerusalemme, presenta due ciechi. Quello che accomuna i discepoli e i ciechi è che i ciechi si rivolgono a Gesù chiamandolo figlio di Davide. Loro, l'abbiamo già detto, aspettavano il Messia, il figlio di Davide, un liberatore che come Davide, attraverso il potere, la forza, la violenza, scacciasse via i romani, eliminasse il sommo sacerdote corrotto e inaugurasse il regno di Israele. Quindi aspettavano il regno del figlio di Davide. L'abbiamo già accennato, quando tutta Gerusalemme va incontro a Gesù, osanna di al figlio di Davide. Allora, questo evangelista, Matteo, presenta questi due discepoli ambiziosi, subito dopo questi due ciechi che si rivolgono a Gesù, figlio di Davide. I due discepoli, Giacomo e Giovanni, non hanno chiamato Gesù figlio di Davide, ma è questo che loro pensano. Uno che va a conquistare il potere. Allora, se va a conquistare il potere, noi sediamo accanto a lui. Questo è l'episodio di Matteo. Quindi nell'episodio di Matteo è evidente che la figura dei due ciechi sono i due discepoli. Lo stesso identico episodio, perché è l'unica volta che Gesù passa per Gerico, nel Vangelo di Marco è lo stesso identico episodio, ci sono lo stesso i due discepoli che fanno la richiesta, ma il cieco anziché due diventa uno. Allora se voglio sapere, no, per andare alla domanda di Tiziano, ma storicamente quanti erano? Due o uno? Possibile che gli evangelisti non fossero attenti da trasmetterci i dati così come erano? È l'unica volta che Gesù a Gerico guarisce di ciechi? L'unica volta. Possibile, non vi ricordate se era uno o se era due. Marco, lo stesso episodio, scrive che è un cieco, ma guarda strano, unico caso di guarigione da Gesù. Anche questo cieco si rivolge a Gesù, naturalmente chiamato figlio di Davide, ma mette un nome identificativo. Dice che era Bartimeo. Bar è l'espressione aramaica che significa figlio, Timeo, onore. Sarebbe onorato. Allora comprendiamo. Gesù in questo Vangelo ha detto che nessun profeta è disonorato se non nella patria sua. Quindi Gesù è il profeta disonorato. Qui ci sono i discepoli che cercano l'onore, cercano il successo, per questo sono ciechi. Allora, è evidente che la relazione è teologica. Se poi alla base uno mi dice, ma Gesù l'ha incontrato questo benedetto cieco e l'ha guarito, la risposta onesta è non lo so. Può darsi. Se Gesù avesse incontrato un cieco e avesse guarito, per me non fa nessun problema, anzi sono contento. Per quanto mi chiedo, ma se Gesù aveva la possibilità di guarire i ciechi, perché non ha guarito un corpo solo tutti quanti? E la cecità del tempo era una piaga tremenda, era devastante. È lo stesso delle resurrezioni. Se Gesù, l'unico che aveva la capacità, poteva risuscitare i morti, e perché almeno che aveva dato al camposanto che ha risuscitato l'altro? Non dico di aver risuscitato tutto il cimitero, perché pensate che casino si è risuscitato. Bisognava riammazzare un'altra volta. Sì, perché immaginate questi morti che risuscitavano, tornavano a casa, trovavano la moglie che si era risposata, avevano riappreso la casa, bisognava riammazzare un'altra volta. Ma se Gesù poteva risuscitare i morti, almeno quelli della vita di Lazzaro, perché no? Quindi ecco, adesso lo metto in maniera umanistica, ma non farò vedere che i Vangeli contengono elementi storici, indiscutibilmente, ma noi non abbiamo la possibilità di ricostruire né un episodio né una sola frase storicamente come uscita dalla bocca di Gesù, neanche una frase, perché non lo sappiamo. Pensate, vabbè, una volta le spiegazioni che abbiamo date erano abbastanza ingenue. Oggi Striscia Veloce c'era un evangelista, una volta ce n'era un altro. Gesù proclama le beatitudini, quante? Matteo 18, Luca 4, dove? Matteo, Monte Alto, Luca Luogo Pianeggiante. Beh, una volta Gesù è andato su Monte Alto, ha proclamato la beatitudine, c'era Matteo la scritta. Un'altra volta il Luogo Pianeggiante, l'ha proclamato 4 e c'era Luca. Il Padre Nostro, ci abbiamo due versioni differenti, tutto mi ha spiegato così. Però si arriva all'ultima cena, e l'ultima cena abbiamo le versioni differenti. Allora lui non può dire, per una volta ha fatto l'ultima cena con Luca, e una volta l'ha fatta con Matteo. Ebbene, pensate voi, se noi volessimo sapere quali sono i gesti compiuti da Gesù e le parole che hanno accompagnato questi gesti nell'ultima cena, non lo sappiamo. Perché abbiamo tre versioni, Matteo, Marco e Luca, più una quarta nella lettera dei Corinti di Paolo, che sono diverse. Quelle parole in passato il prete era ossessionato da pronunciare esattamente le parole in latino da Gesù. Noi non lo sappiamo. Benedetti evangelisti. Possibile che quelli che erano presenti non si ricordino quando Gesù ha preso sto calice? Cos'è che ha detto? Prendete, bevete, cos'è che ha detto? Matteo c'ha una versione, Marco un'altra, Luca un'altra. Allora bisogna rifarsi al genere letterario dell'epoca, dove per noi occidentali, per quanto poi dopo con qualche esempio riusciamo a comprenderlo. Ricordate ieri Roberto Mancini, a proposito di quanto è stato bravo, grazie, Roberto, parlava della difficoltà di una cultura come la nostra di comprendere altre culture. Per noi nella cultura occidentale quello che è vero deve essere per forza storico, quindi deve essere accaduto un qualcosa, una verità deve avere una base dove è vero se è storico. Quindi quando io trasmetto la verità ne devo trasmettere anche la storia. Nel mondo semitico, nel mondo ebraico, in quel mondo conta la verità ma non la storia. La storia viene sottomessa, piegata e condizionata in nome della verità. L'importante è che io ti trasmetto una verità. Se poi per trasmetterla altro i dati storici, altro le modalità effettive di quello che è avvenuto, non importa. L'importante è che io attraverso questa manipolazione ti trasmetto quello che è vero. E due esempi, uno tratto dal nostro mondo occidentale e l'altro da quello nomade. Qual è la differenza tra vero e storico? Per noi diciamo che quello che è vero deve essere anche storico, ma non sempre è così. Porto sempre l'esempio del famoso quadro che viene da figura Abramo Lincoln mentre spezza le catene di uno schiavo nero. L'artista cosa ha voluto raffigurare? Un fatto storico o un fatto vero? Non un fatto storico, perché mai Lincoln ha preso le catene di uno schiavo nero e le ha spezzate, ma semplicemente in un foglio di carta ha messo la firma sul trattato che aboliva la schiavitù. Ma quanto più è vera trasmettere questa abolizione della schiavitù attraverso l'immagine di spezzare le catene che uno che firma un documento? Cos'è che arriva di più? Senz'altro quello che il pittore ha voluto esprimere. Allora, per noi abbiamo questa difficoltà perché per quello che è vero deve essere anche storico. Si fa con il conto di Gerusalemme e quindi in questo mondo palestinese uno dei grandi esigenti, il padre Pomar, per farci capire questo, ci raccontava un episodio drammatico del quale era stato protagonista. Di notte, nel deserto, la loro jeep ha investito un beduino nel buio, non l'hanno visto. Non si sono fermati, paura che poi gli altri beduini facessero loro con la pelle. Al primo posto di polizia hanno denunciato l'accaduto, eccetera, eccetera. E qualche mese dopo c'è il processo, presenti tutti i beduini che avevano assistito all'incidente, e diceva padre Mamma, quando l'avvocato difensore ha cominciato a parlare, ci siamo guardati, io e l'altro frate, avevamo detto fatto questi si dà le ragazze sono quelle morte, perché quello che ha raccontato di non vero, di inventato, di creato, per dimostrare soltanto una cosa, questi frati erano innocenti. Infatti la colpa non era dei frati, il beduino rimandava di notte senza un segno, senza un segnale, e quindi la responsabilità non era dei frati. Ma dice quello che ha andato sul difensore, creando storie che non avevano nulla a che vedere, i beduini che erano presenti e che avevano assistito al fatto hanno accettato la versione dell'avvocato difensore. Perché quello che conta in quel mondo è trasmettere una verità. La storia ha sottomessa la piegata. I Vangeli sono nati in così. Ma noi, la nostra mentalità, facciamo di tutto. Michele, c'era a te.
Ma lo dico.
A me due.
Vai.
Ah. Volevo dire che Gesù è stato un po' più chino, perché faceva sempre questo miracolo del sabato. Prima cosa, seconda cosa, ma come mai che dopo tanti secoli che Gesù, il nostro Gesù, ancora la Chiesa quando e come la loro? Perché? Grazie.
C'è stato un trauma della Chiesa che è diventata una ferita profonda, della quale forse adesso cominciamo a uscire, a guarire, ed è stato tra il terzo e il quarto secolo, quando per motivi di ovviamente acutezza politica, di lungimiranza da parte dei regnanti, hanno capito che questa fede poteva essere il collante che teneva il loro impero. Per cui i cristiani, da perseguitati, da fede perseguitata, il cristianesimo è diventata una religione imposta per quattro secoli ancora. Per cui intere nazioni, da oggi a domani, sapete, la religione del re era la religione anche del popolo, si sono trovate battezzate, diventate cristiane. Allora è stato tutto un tradimento, un annacquamento del messaggio di Gesù. Abbiamo visto Roberto Mancini, ne ha parlato molto bene, non poteva essere scritto dentro i canoni della religione. E quindi è diventata una struttura di potere, di dominio, che è arrivata fino purtroppo ai giorni nostri. Questa è stata la tragedia della Chiesa. Quindi la fede perseguitata alla religione imposta, e quello che ancora questo faceva, la religione persecutrice. Quello che non hanno fatto i cristiani da quarto secolo in poi, perché noi vengono enfatizzate le gesta dei martiri cristiani, ma non conosciamo quelli che i cristiani hanno martirizzato in loro, in nome del loro Dio, e le hanno fatte di cotte e
ti rubo solo mezzo secondo per ringraziarti, perché credo non fosse un tuo obiettivo nelle ultime parole dell'intervento, quando hai detto che Gesù si è dato alla fuga. È una gran bella cosa questa, eh? Noi non ci rendiamo conto che la fuga alcune volte ci libera o ci dà modo di fare un qualcos'altro più grande. Quindi volevo solo ringraziarti.
È una strategia, la strategia che Gesù dice, che ci invita a prendere: siate furbi e prudenti come il serpente e semplici come il colombo. La semplicità della colomba la possiamo immaginare, ma qual è la furbizia, l'astuzia del serpente? Se trovate un serpente e cercate di ammazzarlo, vedete che lui, se si trova in pericolo, offre tutti i punti del corpo meno la testa, perché la testa è l'elemento più delicato del serpente. Se lo colpisce la testa, muore. Allora l'invito di Gesù: prendete le botte, ma cercate di non farvi uccidere. Ecco, questo scatto. Bene, io ho esaurito le batterie e tutto, ci vediamo alle 12.30 per il pranzo. Stasera ci sarà l'Eucaristia, sì.
Dico la domanda,
fai anch'io. Io sto domando.
Ma perché nella storia del Vangelo lui è scappato spesso e dopo sembra, come lui che scriveva, a un certo punto ha scelto lui di andare a morire. Allora la domanda del bambino: ma perché non potevi aspettare qualche altro anno? No, perché sembra quasi che abbia scelto, perché come parlava con gli apostoli, adesso io devo andare e succederà questo e questo.
Questa bisognerebbe chiederlo a lui, perché per quali motivi deve agire, ma questo che a un certo momento deve andare a affrontare, perché non abbia atteso ancora questo.
Tu non hai un colloquio personale con lui,
adesso ti manderò un messaggino, vediamo. Ci vediamo qualche sera, c'è l'incontro ovviamente con Rimando, poi alle 18.30 stasera l'Eucaristia.
18.30,